www.redigio.it e la storia continua. Alla conquista dell'eterna primavera alle Canarie. Continua dalla puntata precedente. Nei secoli seguenti le isole rientrarono nella leggenda, nell'Atlantico al di là delle colonne d'Ercole e dunque dello scibile umano. È solo alla fine del 200 che i fratelli Vivaldi, impegnati nel periplo dell'Africa per scoprire una nuova rotta delle Indie, giungono in vista delle Canarie. Dal viaggio i due genovesi non fanno ritorno, ma l'isolotto di Alegranza serba il nome di una delle loro navi. Nel 1313 un altro genovese, Lancelotto Malocello, secondo altre fonti Lancelot Maloisel, francese al servizio delle compagnie genovesi, fa scalo sull'isola di Lanzarote e vi rimane 20 anni. Ancora nel 1341 Giovanni Boccaccio narra di navigatori italiani Nicoloso D'Arecco e Angiolino del Teggia De Cabizzi giunti sulle isole e 3 anni dopo, a seguito di una nuova spedizione, queste vengono concesse dal Papa a Luis de la Cerda, ma l'infante di Castiglia muore prima di entrarne in possesso. Toccate ancora nel 1377 e sul finire del secolo, le Canarie sono ormai note ai navigatori, mercanti e cartografi, quando i due nobiluomini francesi fanno rotta verso di esse quel primo maggio del 1402. A caccia di ricchezze, a muoverli nell'impresa, un coacervo di interessi tipici dell'età di mezzo, ma che preannunciano già l'epoca e l'uomo nuovo che avanzano. E dopo la morte di Don Luis, le isole non hanno padrone, se non il Papa, che può disporne a suo piacimento. E ad Avignone il capo delle guardie papali è Robert de Bragemont, zio e protettore di Bethencourt, che patrocina l'impresa presso Benedetto XIII. Così la spedizione si muove alla conquista dei nuovi feudi e di popolazioni da convertire al cattolicesimo. Partiamo, fa scrivere Bethencourt ai suoi biografi, per vedere e visitare ogni paese nella speranza di conquistarlo e sottomettere le genti alla fede cristiana. Altri motivi, meno ideali, conducono il Normanno per il mare. Su di lui pende una condanna che lo priva per 2 anni delle sue rendite. Gli inglesi ne reclamano l'incarcerazione per pirateria. E infine la moglie minaccia di fargli causa per la dote sperperata. Tanto basta per levare gli ormeggi. Insieme ai compagni mossi più che dallo spirito cavalleresco, come il De La Salle, dal miraggio delle ricchezze e dei profitti che si possono ricavare nella vendita di schiavi trattati nelle nuove terre. Appena addoppiata l'isola del Re, 20 contrari spingono il battello verso le coste spagnole e la spedizione è costretta a uno scalo a Vivero, cui seguono altre tappe forzate alla Corona e Cadice, tra risse, accuse di pirateria al capitano Robin Brument e diserzioni. I nostri riprendono il mare a metà luglio con una 50ina tra uomini e donne. E lo sbarco a Lanzarote. 8 giorni di navigazione, poi la caravella giunge in vista della Graziosa, atollo di Lanzarote, la più orientale delle isole. A dispetto del nome, L'isolotto è una landa deserta. Approdano dunque su Lanzarote. Ad attenderli sulla spiaggia, nera, bordata di falesi e ocra, re Guardarfia e la sua gente. I Guanci, abitanti del luogo, che per essi è da sempre Tita Roi Gatra. L'accoglienza è pacifica e gli indigeni sono i discendenti degli antichi coloni egizi frammischiati alle popolazioni magrebine e berbere riparate lì dal continente africano. Vestiti di pelle di capra o nudi, i più sono praticamente fermi all'età della pietra, come le poche armi che possiedono. Vivono in grotte o capanne di roccia, interrate o dentro ai barrancos, che sono dei canali lavici. Politeisti, mummificano i morti all'interno di caverne. Una società tribale matrilineare che si ciba di gofio, che è un impasto di cereali tostati e latte, e dove scarseggia tutto, comprese le donne, e infatti si pratica la poliandria. Delle ricchezze decantate, neanche l'ombra. Solo campi di lava disseminati d'orsello, un colorante naturale, e di dracene, piante medicamentose. Però nei radi torrentelli scorre l'acqua. Così i conquistatori ottengono il permesso di costruire un fortino, Rubicone, lasciato sul posto un luogotenente, Bertin de Berneval. I due cavalieri proseguono verso Fuerteventura, ma privi di risorse e coi gregari che minacciano di ammutinarsi, sono costretti a tornare sui loro passi. Il barone decide di lasciare la sala al forte, con pochi uomini e minori viveri, e di tornare in Spagna per cercare rinforzi. Continua con la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.